buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutti e bentornate alla webinar series L'Agri-Food Tech in Italia con l'evento 5, Digital Food, rivoluzione nei modelli di consumo. Cos'è l'argomento? Un argomento che ormai non fa quasi più storia, ovvero la penetrazione del digitale in seguito al Covid e non solo. È una qualcosa che non fa più notizia, se ne è letto, se ne è scritto abbastanza. Il Covid ha accelerato il digitale in tutti i settori, incluso ovviamente il retail. Quindi andremo a vedere se poi questa penetrazione del digitale in Italia è da considerarsi definitiva. Viceversa, poi andremo anche a vedere sostanzialmente cosa e come ordinano gli italiani online, ma non solo, andremo anche a vedere come si sta trasformando il supermercato tradizionale, perché il supermercato tradizionale non sparirà, ma gioco forza ne uscirà anche lui fortemente, possiamo dire, digitalizzato, quindi con esperienze d'acquisto un po' diverse da quelle a cui siamo abituati. Ne parleremo, come al solito, con un parterre di primissimo piano, come sempre. Abbiamo Roberto Selva di Esselunga, Enrico Pandian di Fresco Frigo, Checkout Technologies e varie, Gian Maria Gentile, freelance, ex Carrefour e Finiper, Andrea Lippolis di Fit Food, Davide Rossi di Cicale e Luca Menato di Sommelier Wine Box. Allora, quindi abbiamo visto digitale, quindi e-commerce, ma non solo, quindi anche punti vendita che saranno fortemente innovativi, subiranno anche loro un cambiamento. E per sapere di più appunto su quello che può essere l'esperienza nuova all'interno del punto vendita, ne andiamo a parlare con uno dei dirigenti dell'insegna della grande distribuzione organizzata, da sempre più innovativa, da sempre all'avanguardia nel campo dell'innovazione nella distribuzione, che non a caso è tra i partner fondatori di Plug and Play Italia. Quindi diamo il benvenuto a Roberto Selva di Esselunga. Ciao Roberto e benvenuto.
Ciao Antonio e buonasera a tutti e grazie per essere qui con voi.
Grazie mille. E, Roberto, quindi diciamo, si parla sempre più nella grande distribuzione di omnicanalità, retail 4.0. Ci sai dire magari se il Covid, al di là poi della penetrazione del digitale, ha portato un po' un cambio di strategie nella GDO, magari con un focus anche più sul digitale?
Ma allora ti direi, guarda, allora secondo me le strategie tutte ce l'avevamo abbastanza bene in testa, i pixel magari non erano per tutti molto chiari, però il Covid secondo me è stato da grande booster, da grande acceleratore. Ti faccio alcuni esempi. Noi già pre-Covid avevamo fatto due nuovi formati, uno da 4.000 metri, quindi un negozio basato tutto sul punto di vista esperienziale, e più che omnicanale noi lo chiamiamo un negozio ibrido, dove ovviamente ci sono molti touch point dove il cliente può cercare di soddisfare la sua domanda in diversi modi: la spesa lenta, la spesa veloce, il click e vai, il locker. La multicanalità, come viene detta, secondo me diventa un qualche cosa di, invece di qualcosa di più personale. Quindi io la mia spesa non ho sempre la solita spesa, posso fare la spesa in base alle mie esigenze. Quindi su quello che noi abbiamo lavorato è cercare, ovviamente con l'aiuto del digitale, e ovviamente il digitale non solo quello che si vede, quindi non solo la USP, tutta l'experience che il cliente vede, ma anche tutto quello che sta dietro le quinte, che è molto importante ovviamente digitalizzarlo. E quindi con questi due nuovi formati, quello da 4.500 l'abbiamo aperto a Brescia, con quello piccolino che abbiamo aperto a Milano, che quindi è un sottocasa, quindi un local, non so come chiamarlo, però un negozio di prossimità, abbiamo cominciato a fare questo test. È ovvio che con la grandissima emergenza che c'è stata col Covid-19, quindi col distanziamento sociale, non mobilità tra i comuni, la parte del digitale l'ha fatta la padrona. Do un unico numero, tanto per capire il fenomeno: noi la capacità installata che avevamo nell'e-commerce era 10, quando è arrivato il Covid-19 ovviamente la capacità è rimasta 10, se no 11, l'abbiamo aumentato un po', ma la domanda era 20 volte superiore, quindi ovviamente è stato un'esplosione ovviamente di necessità di capire. no, e non solo quello, tutti i social, tutte le piattaforme social, quindi anche tutta l'interazione che avevamo con i clienti è fortemente esplosa grazie alla digitalizzazione. Noi abbiamo un servizio clienti molto, molto importante, abbiamo anche dei chatbot e l'uso dei chatbot è stato 20 volte più, diciamo, della normalità. Quindi sicuramente ha cambiato molto, ma ci ha reso molto più consapevoli delle nostre fragilità, delle nostre ovviamente debolezze che avevamo, soprattutto nella parte infrastrutturale. Io invito tutti a rivedere un po' non solo i processi verso il cliente, ma quello che sta il back of house, che secondo me è molto importante. I grandi muscoli non ci fanno rompere le gambe.
Ok, bene. Bene, grazie Roberto, interessante l'esperienza ibrida che riprenderemo più avanti, mi fa piacere aver introdotto il concetto. Quindi, tornando proprio appunto alla strategia digitale, voi l'ingresso in plug and play sicuramente presuppone che siate a conoscenza, siate coscienti di come sta evolvendo il mondo della distribuzione. E all'interno di plug and play, sai dirci ovviamente nei limiti di quello che puoi dire, quali sono le startup, le tecnologie sul quale vi state focalizzando poi nei progetti pilota che portate avanti?
Beh, allora, cito primo, veloce, se ho tempo, un esempio che abbiamo fatto durante il Covid-19, quindi la grandissima emergenza di potersi recare con tutta sicurezza, perché ovviamente abbiamo sempre pensato alla sicurezza dei nostri clienti, ma anche dei nostri lavoratori. Ovviamente abbiamo fatto con Plug and Play in pochissimo tempo, abbiamo messo in pista con una startup di Roma che si chiama YouFirst, la prenotazione per le code, quindi tu in tutta sicurezza te ne stavi a casa, vedevi quanta gente c'era nel nostro negozio, ti prenotavi e ti era una notifica che diceva vieni oggi, che adesso vieni in quest'ora che non c'è più nessuno. Quindi immediatamente con Calabria Play ci siamo attivati ed è il processo dell'accelerazione della digitalizzazione a fare. Con Plug and Play ovviamente abbiamo anche altri obiettivi, ovviamente quello di cercare di coprire i nostri pillar più fondamentali, ne cito alcuni: il data science, tutta la tracciabilità, tutta la parte della blockchain. Stiamo ovviamente ragionando con loro anche su tutta ovviamente la parte del packaging sostenibile, quindi stiamo lavorando a 360 gradi con questo concetto di open innovation, quindi quello che non riusciamo a fare noi, devo dire che con Plug and Play, ma guardiamo anche altre realtà, il nostro incubatore principale Plug and Play ci ha permesso ovviamente di accelerare i tempi in alcune ovviamente iniziative che ci avrebbero messo molto più tempo.
Bene, grazie Roberto, quindi abbiamo visto blockchain che sarà la protagonista poi del prossimo webinar, hai detto packaging, ha detto sicuramente poi gestione dei dati, e poi tornando proprio alla... Hai in qualche modo anticipato poi quella voleva essere la mia domanda, perché un'indagine di GfK ha dimostrato che il 49% degli italiani vorrà ancora fare acquisti nello store fisico. Ovviamente sarei curioso poi di vedere questa statistica fra qualche anno, ma tu hai già anticipato il fatto che comunque anche lo store fisico, quindi Giocoforza, sarà tecnologico, più tecnologico per un'esperienza utente che possiamo definire ibrida. In parte poi hai già risposto, ma giusto per rafforzare il concetto.
Beh, ma facciamo già degli esempi che sono già lì tutti da vedere. Pensiamo a tutti i pagamenti digitali, no? Quindi tutto quello che non mi vincola ad andare alla cassa, no? Soprattutto nella parte dei giovani. Adesso non voglio citare ovviamente alcune iniziative che abbiamo fatto, ne cito una sola, Satispay. La quota ovviamente del Satispay è molto elevata, la monetica, no? Oggi ovviamente quello che noi chiamiamo il presto spesa, praticamente una persona su due lo utilizza, quindi la prenotazione ovviamente per ritirare i pacchi, tutta la parte del click e vai, io voglio fare la spesa esperienziale, i freschi, freschissimi, quindi prodotti che voglio vedere, che voglio sentire, che magari se posso anche toccare, li faccio dal punto di vista del brick and mortar, poi magari a casa in digitale mi faccio ovviamente la mia spesa dei miei prodotti molto più funzionali. Quindi credo che il negozio fisico è sempre un punto molto importante. L'uomo è sempre basato sui suoi cinque sensi, quindi che io quando vado al mercato la mattina, vado nella mia località marina, il sabato mattina se posso ne vado al mercato, penso di comprare lo zucchino e esco sempre con qualcosa di diverso, perché poi i miei occhi, il mio naso, insomma i miei cinque sensi mi portano là. Quindi credo che l'insieme del function e l'insieme ovviamente anche della parte più esperienziale, l'uomo è molto esperienziale, devono andare insieme. Quindi il punto fisico credo che non è solo showroom, ma potrebbe anche un conversion rate, quindi potremmo far vedere lo showroom ma poi anche comprare. E la digitalizzazione sicuramente ci darà una bellissima mano. Pensiamo a tutti gli screen, noi abbiamo messo moltissimi screen all'interno dei nostri negozi, dei screen anche interattivi, no? Nel negozio di Triumplina abbiamo il sommelier digitale, dove ovviamente io compro il pollo e vado a interrogare questo mio screen, questo mio sommelier virtuale, mi dice col pollo quali vini posso abbinare, oppure viceversa, metto il vino e mi dice quali cibi posso abbinare. Quindi tutto questo mondo, no? Un mondo che è molto iconografico, tutti siamo abituati con i nostri device, sicuramente nel negozio sarà fondamentale. PrestoSpesa è un piccolo computer che ho in mano, un piccolo tablet o un piccolo cellulare che ho in mano e da lì ci faccio la spesa. Pensiamo all'evoluzione con i beacon, pensiamo all'evoluzione ovviamente con l'instant marketing, pensiamo a tutto il marketing di prossimità che potremmo fare nei prossimi mesi, se non nei prossimi anni, con tutte queste tecnologie. E quindi ovviamente con una personalizzazione molto forte, perché ormai il mondo è molto one-to-one, andrà veramente in questa direzione. Quindi entro dentro nel negozio, mi intercettano, c'è la promozione della birra che mi piace, Roberto, vai al banco numero 8, c'è la tua birra. Quindi credo che l'evoluzione esperienziale, funzionale sulla struttura tecnologica sarà il grandissimo futuro. Basta pensare che oggi il mondo è più dei matematici che non degli economisti, insomma, che deve essere data science, credo che in questo consesso ne abbiamo di molto bravi, che insomma sono anche molto vicino al mondo dei supermercati.
Bene, grazie mille Roberto. Quindi abbiamo visto Esselunga assolutamente votata al digitale, sia diciamo online che offline, oserei dire. Grazie mille Roberto. Quindi poi ci sentiamo per il domandone finale. Roberto quindi ha introdotto il concetto di punti vendita digitali, digitalizzati con un massiccio o non massiccio utilizzo della tecnologia. E nel caso appunto di un punto vendita digitale, nelle ultime settimane ha fatto notizia la exit della startup Checkout Technologies, che attiva, sviluppa sostanzialmente supermercati senza casse in stile Amazon Go, per appunto quella che possiamo definire un'esperienza ibrida. Abbiamo qui stasera il fondatore di Checkout Technologies, di Fresco Frigo, uno dei, possiamo dirlo, dei guru italiani nel campo del digital retail. Ciao Enrico, grazie mille per aver accettato l'invito.
Ciao Antonio, mi fa molto ridere la parola guru.
Ah,
Grazie
ok,
comunque.
guru o pirata, come vediamo dietro,
Esatto.
ok. Enrico, quindi ricollegandoci a quello poi che dicevamo con Roberto, Checkout Technologies è la dimostrazione appunto che lo store fisico non sparirà, come appunto emerge dalla indagine di GFK, ma piuttosto si evolverà in quella che possiamo definire quindi un'esperienza ibrida, quindi un misto di, cioè come dici, tocco il cibo, ma poi ho l'esperienza anche digitale. Come la vedi te?
Ma in realtà, guarda, penso che questo Covid abbia accelerato, secondo me, un processo. Infatti, io non parlerei più di esperienza digitale o esperienza in uno store fisico, in realtà è tutto insieme. Il consumatore, secondo me, non vede neanche la differenza tra le due cose, perché ormai il telefono è un'estensione probabilmente del nostro cervello. Quindi, quello che dobbiamo fare, secondo me, è cercare di tirare via più frizione possibile all'acquisto del consumatore. La tecnologia di checkout è nata per quello, cioè sappiamo tutti quante volte il consumatore in una fila lascia lì il prodotto ed esce fuori dal supermercato. Questo ovviamente ha un riflesso ovviamente in termini di fatturato per i retailer, e quindi ovviamente era un problema che bisognava andare a risolvere, e lo abbiamo risolto con la tecnologia di checkout.
Ok. Bene, Enrico, quindi dici non si parla più di offline online, possiamo dire che fosse una dimostrazione sono i supermercati di quartiere che durante il Covid se ne è parlato molto, che avete installato all'interno di un complesso a Milano. Ricordiamo Fresco Frigo, si chiama Smart Fridge per chi non sapesse, e permette sono frigoriferi di quartiere dove si possono acquistare i prodotti direttamente. Quindi, al di là del Covid, vedi o prevedi, o appunto avete in programma, presumo, altre installazioni di questo tipo. Quindi, sempre nel concetto che dicevi, un po' di un'esperienza unica, non più online, offline. Quindi, vedi sempre più esperienze di questo tipo con Fresco Frigo?
Sì, diciamo che quello che vedo in linea generale è il fatto che il consumatore si approccia al prodotto e all'acquisto in maniera diversa rispetto ad anni fa. Sai che io diciamo, ho iniziato a lavorare nel mondo dei supermercati, della grande distribuzione, da Supermercato 24, che ho fondato nel 2014, poi Checkout Technologies e poi Fresco Frigo. In realtà il mio è un percorso nel capire il consumatore cosa vuole adesso, ma soprattutto cosa vuole nel prossimo futuro, 5-10 anni davanti. Quindi in realtà ti dico, sto anche vedendo degli shift. Ovviamente sai, il consumatore ha sempre più potere e quindi ovviamente la sua capacità di spesa va ad influire ovviamente sulle scelte delle aziende, e la cosa che sto facendo con Fresco Frigo è creare alla fine un'infrastruttura di frigoriferi installati negli uffici, nei complessi condominiali, per dare al consumatore il prodotto che ha bisogno nel momento in cui ne ha necessità, che di solito è il momento in cui gli brontola la pancia. Quindi questo è quello che sto costruendo. Il consumatore, diciamo, si sta evolvendo in modo digitale. Questo periodo di lockdown gli ha permesso di, secondo me, scalfire alcune barriere mentali che aveva, tra cui andare per forza al supermercato per prendere qualcosa. Quindi ha iniziato ad utilizzare le app, come ha iniziato ad utilizzare i Fresco Frigo, che sono installati ormai in circa 40 condomini a Milano, per prendere un prodotto del quale aveva necessità immediata, quindi senza dover andare, dico io, a fare quei 10 minuti di coda per prendere un litro di latte. Quindi il consumatore sta cambiando, noi startup probabilmente vediamo un po' prima rispetto anche al retailer tradizionale questi segnali, perché alla fine si tratta veramente di segnali all'inizio, però sono dei segnali che in realtà diventeranno dei trend nei prossimi 5 anni.
Ok, quindi ovviamente Enrico, una startup se non riesce ad arrivarci prima è meglio che fa altro, quindi perfettamente d'accordo. Quindi Enrico, basandosi un po' su quello che stai vedendo come abitudini, come modelli di consumo, anche una tua visione su quello che sarà poi la distribuzione, il retail italiano del prossimo futuro, parte già risposto, ecco, dare una visione magari tua d'insieme.
Ma guarda, io penso che ci saranno una grossa polarizzazione. Da una parte la parte di, come si può dire, di discounter, discount crescerà tantissimo, perché ovviamente la forchetta, diciamo, della popolazione si polarizzerà ai due estremi, e ci sarà però qualcuno che vorrà tantissima qualità e sarà ben disposto a pagarla. Se vedi, iniziamo a vedere anche S Lunga con l'operazione di Laes, insomma, inizia ad aprire i propri convenience store, quindi piccole superette, diciamo, all'interno dei quartieri, ed è molto interessante, perché ovviamente la grande superficie in realtà sta, secondo me, soffrendo tantissimo, quindi anche, sai, Fresco Frigo alla fine è un negozio di un metro quadro, ovviamente super ottimizzato, perché in un metro quadro non è che puoi mettere tantissime referenze, però la fortuna attuale è che c'è tutta la parte di informazioni, di dati, di potenza di calcolo, che ti permette in realtà di fare un buon lavoro anche solo con un metro quadro. Quindi quello che dobbiamo semplicemente fare come startup è andare a inseguire il consumatore, parlargli, capire quali sono le sue necessità e andare a risolvere i suoi problemi. Le startup queste cose le fanno in maniera molto veloce, perché ovviamente non abbiamo dietro una grande storia, siamo aziende nate probabilmente da un anno, due anni, chi cinque, insomma, e quindi siamo anche più agili nell'andare a risolvere determinati problemi. È molto interessante quello che diceva Selva prima, perché ovviamente hanno capito, Selunga sappiamo benissimo, insomma, è il retailer migliore per fatturato a metro quadro in Europa. Hanno capito subito che bisogna lavorare con le startup, perché le startup vanno effettivamente a rispondere alle nuove necessità dei consumatori.
Bene, sì Enrico, certamente, quindi Open Innovation, abbiamo visto Plug and Play con S Lunga, adesso vedremo anche Food Tech Accelerator con Gentile. E grazie mille Enrico, quindi diciamo un retail italiano che si sta comunque evolvendo, quindi lo possiamo dire, e parallelo poi a quelle che sono le nuove abitudini, i nuovi modelli di consumo italiani. Grazie mille Enrico, ci sentiamo dopo per il domandone.
A dopo.
E quindi abbiamo visto, Enrico ha introdotto il concetto di anche Roberto, Enrico hanno introdotto il concetto di startup, quindi di collaborazione con startup. E per saperne di più andiamo a collegarci con Gian Maria Gentile, ex anima digitale di Carrefour e Finiper, tra i fautori dell'ingresso di Finiper nel Food Tech Accelerator di Deloitte, il quale abbiamo avuto Giulia al primo evento. Ciao Gian Maria. e buonasera. Quindi abbiamo visto con Enrico una brevissima introduzione su quello che è un po' il supermercato un po' del futuro. Tu quindi, Gianmaria, quando eri in Finiper avete lanciato il progetto di Dynamic Pricing con Amadori e Westless, possiamo citare ad esempio anche l'esempio oltreoceano degli scaffali digitali lanciati da Kroger l'anno scorso. Credi che appunto quella che è stata la tua esperienza, vedremo sempre più quello che possiamo definire digitale a scaffale, ecco, se mi è concesso un po' il neologismo.
Ciao Antonio, buonasera a tutti. Allora, mi piacerebbe risponderti sì, ma purtroppo ho qualche perplessità. In particolar modo, partiamo dall'acceleratore di Open Innovation che ho avuto il piacere di seguire quando ero in Finiper, ed è un'esperienza che consiglio a tutte le aziende e a tutte le persone, in particolar modo i giovani che lavorano nelle aziende, che possono sfruttare questo momento per acquisire una velocità di azione, di pensiero, una capacità di scaricare a terra progetti apparentemente molto complessi, e quindi oltre ad acquisire delle idee o delle soluzioni, è molto utile partecipare a un progetto di questo tipo per acquisire una cultura e una mentalità molto veloce, che fa delle start-up un grandissimo motore dell'innovazione per l'Italia, ma in generale per il mondo, no? A partire dall'entusiasmo delle persone che lanciano e che si lanciano in questi progetti. Per quanto riguarda la domanda sulla digitalizzazione dello scaffale, io mi sento un po' il responsabile di due iniziative importanti in questo senso. Una, quando ero in UNES, in cui costrinsi il dottor Gasbarrino a portare sullo scaffale il rating raccolto online in un'ottica di supporto al processo di acquisto del consumatore davanti allo scaffale. Quindi portammo un rating codificato in stelline con un commento scelto tra quelli raccolti online, pubblicato direttamente sull'etichetta elettronica. E questa era un progetto abbastanza innovativo che ha resistito in UNES fino a quando c'è stato il dottor Gasbarrino. Dopodiché, da quello che mi dicono e da quello che ho potuto constatare in un negozio in cui erano presenti le etichette, è stato tutto smontato. L'altra idea con Wasteless, startup israeliana di un'intelligenza pazzesca all'interno dell'acceleratore, era quella di legare il prezzo di un prodotto in maniera dinamica alla quantità e all'andamento della domanda in quel momento, in funzione quindi del rischio scadenza del prodotto. Questa potrebbe essere una rivoluzione di filiera che porterebbe a ridurre gli sprechi alimentari nei supermercati in maniera veramente rilevante e senza troppe manualità da parte del personale di punto vendita, che oggi banalmente mi viene detto va a rietichettare a mano l'ultimo giorno o due giorni prima il prodotto con uno sconto 50, no? E anche qui un tentativo di rompere gli indugi su una nuova frontiera, che è quella del dynamic pricing, che arriverà sicuramente a livello di consumatore, è stata un po' fatta svanire attraverso la dismissione del progetto all'interno del punto vendita pilota. Quindi non c'è stato più nessun tipo di follow up. Credo molto comunque in qualche altro avventore che si farà carico di avviare progetti di questo tipo per portare sullo scaffale il maggior numero di informazioni possibili per il consumatore. Vedo anche una grande abilitazione dell'esperienza personalizzata all'interno del punto vendita attraverso questi dispositivi e la possibilità di fare uno storytelling molto più caldo rispetto a delle lavagnette scritte a mano.
Quindi Gianmaria, ovviamente storytelling, maggiori informazioni a scaffale, un'esperienza utente che sicuramente grazie al digitale può essere incrementata. Oltre a questo, cosa vedi anche che dovrebbe, come vedi sostanzialmente il supermercato del futuro, ecco? Quindi oltre lo storytelling, oltre un po' più il digitale, che altre caratteristiche porterà e migliorerà il digitale nel retail?
Allora, al di là del digitale, credo che il supermercato dovrà evolvere per forza di cose. Quello che vediamo oggi è una staticità disarmante perché adesso non me ne voglia il dottor Selva di Esselunga, però le innovazioni sono interne alle aziende, nel senso che il sistema beneficia marginalmente dell'innovazione delle singole realtà, però di fatto Esselunga, con lo store di Brescia che ho avuto modo di visitare, ha recuperato terreno rispetto ad un Finiper che ibrida la parte di ristorazione con la parte di vendita già da 10 anni, piuttosto che il supermercato La S, che ha una grande innovazione con un tentativo d'utilizzo un po', chiamiamolo artigianale, del mondo dell'RFID, però è fortemente ispirato a modelli di prossimità già radicati e già esistenti. Quello che mi viene da dire è che Amazon ha aperto il primo punto vendita da pure player, ha comprato successivamente, credo, o comunque sia, non è stata minimamente condizionata da Whole Food, eliminando le casse. Cioè, quella è un'innovazione che secondo me crea disruption e attiva un sistema innovativo di sistema, no? E quindi Pandian lavora per fare checkout technology e riesce a fare un exit e quindi a monetizzare un'idea, no? Ok. E questo vuol dire far evolvere. Il supermercato del futuro sarà un supermercato sicuramente con sarà più piccolo di quelli, quindi per gli ipermercati vedo una grande difficoltà nel futuro. I supermercati saranno più piccoli, saranno molto più specializzati, cioè non ci sarà spazio perché non servirà a vendere tutto. Ok, molte cose si venderanno online, altre si venderanno nel punto vendita. Ci sarà un presidio della marca privata pazzesco. Addirittura le insegne potrebbero quasi diventare monomarca, paradossalmente, no? Quindi questo è un po' i freschissimi saranno il driver esperienziale per far vivere, per dare un senso al punto vendita, perché quando i clienti capiranno che le mele ordinate online hanno lo stesso sapore di quelle prese nel punto vendita, anche questo dogma del fresco come legame col punto vendita, se non subirà un'evoluzione di esperienza, andrà a decadere, no? Quindi questo è un po' quello che ci sarà, una forte integrazione con l'online, e su questo Esselunga sta lavorando benissimo, sia per quanto riguarda i locker, sia per l'integrazione del click and collect, e una tecnologia, spero, prima di tutto a supporto del back-end. Molti punti vendita fanno gli ordini con la matita, molti punti vendita non calcolano il margine, molti punti vendita hanno dei sistemi veramente degli anni 80 per la gestione del punto vendita, no? Ma anche perché il contesto della distribuzione italiana, che non vede praticamente nessuna azienda quotata in borsa, ok, è fatta di padroni che puntano all'ultima riga, ok, e che hanno una grandissima resistenza alla missione all'interno delle catene decisionali di mentalità un po' più ribelli, un po' più in grado di rompere gli schemi e di portare l'innovazione radicale, in grado di poter progettare un modello di funzionamento del futuro. Io mi sento già vecchio per poter pensare a come sarà il supermercato del futuro, bisognerebbe chiederlo ai ventenni, ok? E invece abbiamo delle persone che, girando da un'azienda a un'altra, attraverso vari rimpasti, portano quello che conoscono, no? Perché portano le esperienze di successo magari di anni fa. E quindi ripropongono il 3x2, l'1 più 1 e il spendi e riprendi. E lì stiamo.
Beh, Gianmaria, guarda, quello che hai accennato mi fa piacere, perché è uno dei miei cavalli un po' di battaglia. Quando devo descrivere l'innovazione nel retail, quando scrivo, dico sempre manager freschi e innovativi che si scontrano, contano con proprietà reticenti. Quindi hai sintetizzato anche tu quello. Quindi sì, chiaramente nel retail italiano, salvo alcuni casi, la situazione è quella che descrivi te, quindi innovare poco. Esselunga è chiaramente entrato in plug and play, e Finiper è entrato nel tech accelerator di Deloitte, con altri retailer stanno vedendo sempre più all'innovazione, però appunto siamo riusciti a innovare prima in agricoltura e poi nel retail, forse oserei dire, in Italia. E quindi, parlando di innovazione e di online, hai accennato, è uscita un po' una parola con Enrico, quindi i big data, i dati, gli analytics, quindi la profilazione clienti, le analisi di consumo, sono il pane per qualsiasi startup, ma in open innovation saranno il pane anche poi per i retailer. Pensi che saranno sempre più, anche nel retail, l'ago della bilancia per decretare un po' successo e fallimento di un'insegna piuttosto che di un punto vendita, piuttosto che di un prodotto?
Sì, giuro che questa domanda non era concordata, ma sfondi una porta aperta, perché comunque per me è arrivato il momento per i retailer di utilizzare la mole di dati che raccolgono che finora hanno raccolto solo per dare bollini per comprare delle padelle. Quindi è arrivato il vero momento di trasformare i dati in informazioni per migliorare l'esperienza d'acquisto dei clienti. Cioè, per me è impensabile andare su un sito di e-commerce di un distributore e non trovare un'offerta in linea con i miei bisogni. Cioè, sono dei quick win che dovrebbero essere messi in campo da tutti i distributori che fanno online, no? Piuttosto che dei processi promozionali che vanno sempre di più verso promo mirate, promo che determinano una modifica del comportamento d'acquisto del cliente, sempre meno promo per tutti, che hanno un po' che giustificano questo duopolio collusivo industria distribuzione, ma che alla fine non è eticamente molto bello, ecco, diciamo così, no? Ok. E quindi i dati diventeranno sempre di più un abilitatore di nuovi modelli di business. Per me nel punto vendita il cliente farà check-in, quindi check-out, l'ha fatto Pandian, per me è da fare check-in, ok? In modo tale che dopo essere stato riconosciuto può effettivamente essere, il supermercato può diventare veramente dedicato a quel consumatore, no? Con tutta una serie di offerte, di proposte, di valore per rendere l'esperienza più bella. Quindi dati tutta la vita, algoritmi che rappresenteranno la nuova frontiera della concorrenza tra le varie aziende, perché i dati ce li avranno tutti, i touch point ce li avranno tutti, la sfida sarà sull'efficientamento degli algoritmi che convertono i dati in informazioni per i vari touch point. Quindi mi aspetto un grande coinvolgimento di startup e di aziende impegnate in questo tipo di ambito per supportare le aziende della distribuzione che iniziano a dotarsi di data scientist, che sono figure nuove che iniziano ad essere inserite nelle realtà, per andare a valorizzare questo patrimonio incommensurabile che è quello dei dati transazionali e non dei consumatori. Aspetta che... Io non ti sento più. Io personalmente no, e non ho modo di capire se è un problema mio. Forse il problema è di Antonio. E quello che è quello che, ecco, un'altra, ne approfitto nel frattempo che Antonio riesca a stabilire la connessione, è un po' uno strizzare l'occhio alla sostenibilità, no? Che è un altro filone su cui le aziende della distribuzione stanno muovendo i primi passi. Alcune sono state molto lungimiranti, altre ci stanno arrivando adesso, e credo che questo rappresenti una priorità anche per il rispetto proprio del pianeta in cui viviamo. Quindi i consumatori saranno ben disposti a pagare un surplus a favore di aziende che in maniera attiva e in maniera seria e non solo per slogan vanno a rispettare l'ambiente attraverso la riduzione della plastica, attraverso processi di trasporto green e attraverso anche l'efficientamento della logistica, che porta quindi ad una riduzione delle movimentazioni tra i depositi e i punti vendita per spostare merce che magari non serve. Anche qui i dati potranno dare una grande mano.
Gianmaria, mi senti?
Ti sento ma non ti vedo. Adesso ti vedo anche.
Il bello della diretta, Gianmaria, grazie per aver intrattenuto.
Io ci ho provato a intrattenere, però...
Hai avuto... Bravissimo, no? Grazie mille, Gianmaria. Scusatemi a tutti, mi spiace, purtroppo è bello della diretta, come dice l'amico Monti. Grazie mille, Gianmaria, ci risentiamo
per
il domandone finale, come si suol dire. E, bene, abbiamo visto sostanzialmente come un'esperienza ibrida, quindi punto vendita digitalizzato, abbiamo visto con Roberto di Esselunga, l'abbiamo visto con Enrico Pandian di Checkout, abbiamo visto anche con Gianmaria, ma adesso saltiamo a pie pari in quello che è proprio il vero e proprio e-commerce con Davide Rossi di Cicalia. Ciao Davide e grazie per aver accettato l'invito. Quindi Cicalia, penso lo conoscete tutti, fanno molta pubblicità, è un supermercato online a tutti gli effetti. E quindi Davide, assumiamo che durante il Covid tutto il comparto e-commerce ha subito un boom. Volevo dirti, come sta andando la fase 2? Si continua a comprare online, seppur chiaramente con una giraflessione, ma con livelli comunque superiori a quelli pre-Covid?
Tanto ciao Antonio e ciao a tutti, buonasera a tutti. Il Covid è stato uno tsunami, anche magari partirei con una premessa. Diciamo che la nostra clientela è tendenzialmente, si può dividere in due tipologie. La prima è un utente che sta tentando di fare una spesa completa, per cui diciamo che ha nel suo carrello 10, 15, 20 o più referenze, quindi diciamo vuole acquistare dal prodotto, dal food seco, per cui pasta, pane, eccetera, fino alla frutta, la verdura, la carne, il latticino, insomma tutto ciò che normalmente si acquista in una spesa settimanale. E poi c'è un'altra parte che prima del Covid era non era la maggioranza, ma comunque significativa, che è quella parte, diciamo, di persone che si avvicinava a Cicalia, quindi penso anche a altre piattaforme, per acquistare un determinato prodotto, o comunque pochissimi determinati prodotti, che non riusciva a ritrovare negli store fisici. Diciamo che con l'arrivo del Covid la percentuale diciamo, di questa seconda tipologia si è ridotta drasticamente. E oggi abbiamo una grande preponderanza di persone tra i nostri clienti che cercano proprio la possibilità di fare la spesa completa. Tornando un attimo ai numeri, visto che la domanda era un po' questa, ti confermo, il Covid è stato per noi, penso tranquillamente anche per tutte le altre piattaforme, un vero e proprio tsunami, cioè sono veramente aumentate le richieste tra le 50 e le 100 volte. Quando parlo di richieste intendo iscrizioni e intendo visite, per cui diciamo che era un implemento ovviamente che nessuno poteva aspettarsi e a cui tutti hanno, diciamo, faticato a far fronte, per cui diciamo che abbiamo ovviamente aumentato parecchio anche la nostra capacità produttiva, quindi la capacità di picking e la capacità di preparare poi gli ordini, quindi di fronte a un'esplosione vera e propria del mercato del digital retailing, del settore della GDO, abbiamo assistito di conto anche ad un aumento dell'offerta. Moltissime sono state le insegne della GDO che hanno messo a terra quelli che potevano essere fino ad allora solo progetti nel campo dell'e-commerce, chiaramente perché li hanno proprio realizzato, hanno messo live con i siti web. Quindi esplosione della domanda, aumento graduale in quei mesi dell'offerta, ovviamente ha fatto, man mano che ci si allontanava dalla fase emergenziale, ridurre i nostri numeri tendenzialmente, anche se oggi ci troviamo comunque in una situazione molto più alta, molto più importante rispetto a quella ante Covid. Oggi noi tendenzialmente se viaggiamo su volumi che sono tra le 2,5 e le 3 rispetto alla situazione, diciamo, che potevamo avere a metà febbraio tendenzialmente. Quindi le persone, rispondendo alla tua domanda, continuano assolutamente a comprare online. Il Covid in questo momento ha un po' sdoganato la spesa a domicilio, che prima era qualcosa ancora un po' di avulso, no, dalla maggior parte delle persone.
Grazie Davide, quindi spesa a domicilio, ma proprio banalità al massimo, scadiamo proprio nel banale, cosa hanno ordinato, cosa ordinano gli italiani online di più, anche no, magari pre e post, durante il Covid?
Allora, durante il Covid la paura era palpabile, nel senso che io delle settimane quelle più buie, quelle del lockdown, quindi metà marzo, diciamo aprile, le persone compravano moltissimo, abbiamo avuto un raddoppio dello scontrino medio, tendenzialmente più che raddoppio, e abbiamo notato che le persone acquistavano, cioè, a un certo punto hanno avuto proprio paura anche di una crisi alimentare, al punto tale che l'acquisto era molto spesso rivolto a prodotti a generi alimentari per prima necessità, per cui moltissima pasta, scatolame, credo che non deve niente di nuovo, farina e lievito, che a un certo punto erano diventati praticamente introvabili. Quindi diciamo che c'era proprio una... le persone erano veramente orientate a riempire le proprie dispense di prodotti che potessero durare a lungo, diciamo. Di contro, oggi ovviamente assistiamo per quegli stessi prodotti a un rimbalzo, piccolo rimbalzo negativo, ovviamente, quindi percentualmente hanno perso, diciamo, qualcosa rispetto a, ai dati che si poteva aspettare. E, però ormai, insomma, l'emergenza in gran parte d'Italia, diciamo, ormai dappertutto è praticamente ormai rientrata. Speriamo che possa durare, diciamo, questa situazione. E di conseguenza anche i consumi ormai sono tornati più o meno quelli che erano precedentemente, per cui oggi abbiamo parecchio il beverage, ma voglio dire, per questioni stagionali. Per cui non...
Ok, quindi Davide, da quello che mi hai detto, quindi un boom durante il Covid, un rimbalzo giustamente che, diciamo, qui parliamo che andiamo buono nell'economia, quindi a un periodo di forti acquisti poi ne segue sicuramente uno di calo, però possiamo dire che comunque la penetrazione del digitale nel retail italiano, nell'e-commerce, è da considerarsi definitiva? Cioè si continuerà a comprare online, in sostanza, anche dopo l'emergenza?
No, secondo me assolutamente sì, e io sono convinto che, come dicevo prima, il Covid abbia veramente sdoganato la spesa a domicilio. Anche qua, facciamo una premessa, guardiamo un attimo il punto di partenza. L'Italia, prima del 20 di febbraio, aveva una situazione del digital retail nella GDO rispetto al resto degli altri paesi europei molto 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 arretrata. La penetrazione della spesa online sul mercato complessivo era di circa un 0,5%. Parliamo di un mercato complessivo di 83 miliardi, per cui dove solo 600-700 milioni erano generati online. Perché, diciamo, c'era questa situazione? Fondamentalmente per due motivi principali. Il primo è la carenza di offerta. Se pensate che ancora tutt'oggi Cicalia è l'unica, che è una startup che ha 3 anni, siamo gli unici in questo momento ancora a supermercato su scala nazionale, quindi gli unici in grado di trasportare qualsiasi genere di prodotto alimentare, compresi freschi, su tutto il territorio nazionale. Questo dice lungo, no? Sulla situazione anche del mercato. Da una parte poca offerta, che c'era soprattutto prima del Covid, oggi c'è una situazione molto dinamica, e dall'altra parte la leva economica sostanzialmente assente. Vi invito a fare questa riflessione. Molti dei settori che sono stati, diciamo, sconvolti dalla rivoluzione digitale, pensate al fashion, pensate alla travel piuttosto che all'elettronica, sono stati coinvolti da questa rivoluzione, e la prima leva che aveva il consumatore per spostarsi, per convertirsi dall'offline all'online, era essenzialmente quella del prezzo. Cioè, acquisto online, mi prendo, tra virgolette, qualche rischio in più, nel senso che magari non conosco il merchant, accetto i tempi di consegna, accetto il rischio di trasporto, accetto queste cose per risparmiare, no? Quindi questa normalmente era la prima leva, quella leva economica. Nel settore della GDO questa leva allo digital retail non ci può essere, o comunque è molto più complicato, nel senso che esistono dei costi logistici nel nostro settore specifico che non permettono di poter arrivare sul mercato con dei prezzi molto più bassi, o comunque sensibilmente più bassi rispetto al mercato tradizionale. Per cui diciamo che il consumatore che si avvicina alla spesa online non lo fa essenzialmente per una questione economica, lo fa per tutta un'altra serie di motivazioni, che sono poi quelle che negli altri settori che citavo prima hanno portato il consumatore a proseguire i propri acquisti. Cioè, compro la prima volta normalmente per il prezzo e poi continuo, magari le prime volte compro per il prezzo e poi continuo a farlo perché apprezzo i plus di e-commerce, la comodità, la possibilità di scaffale, insomma, tutta una serie di vantaggi che posso trovare, diciamo, online. Questo, noi ovviamente nel nostro settore dobbiamo passare immediatamente alla fase 2, per cui, diciamo, dobbiamo essere bravi a far percepire il valore, no, del nostro servizio, e di conseguenza, perché questa è la vera arma, no? In fondo noi, lo dico sempre, vendiamo un servizio, non tanto il prodotto, vendiamo il fatto che possiamo portare, diciamo, la spesa nuova a casa. E, per i numeri, come ti dicevo prima, abbiamo assistito a un'esplosione vera e propria del mercato, perché molte persone che non sapevano neppure della possibilità di fare una spesa online oggi tendenza di quello che la gran parte degli italiani sia riuscito a fare una sfida online, o quantomeno ci abbia provato in fase di lockdown, okay? Quindi abbia comunque conosciuto questo genere di esperienza. Per cui io ritengo, chiaramente sono delle stime, per cui questa fase del numero è sempre un po' latitante, però diciamo che dalle stime che abbiamo e anche dai gruppi di ricerca che abbiamo visto sui determinati keyword, noi crediamo che il mercato sia aumentato prima del Covid, ante Covid, a oggi circa 4 volte, tra le 3 e le 4 volte inizialmente. Quindi questo è un ottimo dato. Siamo arrivati, io credo che siamo solo all'inizio, e questa situazione, questa pandemia ha aperto gli occhi a molte persone sulla possibilità di ricevere la spesa direttamente a casa. Per cui io credo che con l'aumentare dell'offerta e anche probabilmente degli standard qualitativi, tutti siamo ovviamente alla corsa di miglioramento dello standard qualitativo, ma noi, anche immagino tutte le altre piattaforme, quindi avremo, diciamo, degli standard qualitativi sempre più alti, di conseguenza riusciremo ad avere a contattare sempre maggiore fette di mercato. Io credo che percentuali di penetrazione della spesa online rispetto al mercato complessivo tra il 6-8% sia qualcosa di assolutamente verosimile nel giro di non molto tempo, 1-2 anni al massimo.
Bene, grazie mille Davide, grazie mille anche per le stime, sicuramente poi molto molto veritieri, io presumo, perché comunque poi sono dati che sembrano venir confermati.
Mi sono esposto, non vorrei essere smentito il mese prossimo.
No, va bene. Sono stime, quindi da quel punto di vista sei coperto, dai. Grazie mille Davide, quindi andiamo a vedere. Nel Covid appunto è aumentata la spesa online, il food delivery, come abbiamo visto poi nello scorso webinar, ma possiamo anche vedere, potrebbe aumentare anche un tipo di esperienza che è quella del cibo funzionale, quindi pasti bilanciati, personalizzati, ordinati online e consegnati a casa da tenere in frigo poi e consumare all'occorrenza. Ne parliamo con quello che possiamo definire un po' il pioniere italiano di questo settore, la cui startup è stata selezionata nella prima edizione del Food Tech Accelerator di Deloitte, che accennavamo con Gianmaria, Andrea Lipolis di FitFood. Ciao Andrea, e ciao, grazie per essere qui. Quindi abbiamo visto, Andrea, e questo trend dei pasti bilanciati e personalizzati di cui sei pioniere. E cosa hai notato un po' durante il Covid a livello di abitudini, comportamenti di consumatori, e se i dati in tuo possesso indicano che vi sarà un aumento di servizi come il tuo, anche magari per rimettersi in forma poi dopo la pandemia?
Sì, allora assolutamente, mi ricollego subito a due elementi che hanno parlato sia Enrico che Davide. Sicuramente, diciamo, come Enrico ha detto, i big data sono importantissimi, sono appunto, diciamo, noi siamo una società che fondamentalmente utilizza i dati tantissimo. Lo facciamo appunto per andare a profilare ovviamente la customer base, quindi andare a profilare l'utente e andargli a offrire il pasto personalizzato che desidera. Sicuramente è aumentata la spesa online, come ha detto in precedenza Davide, quindi con tutto quanto il consumo nel momento del Covid di ricevere a domicilio spesso online, ma contestualmente quello che abbiamo verificato noi è quello di avere anche a domicilio da parte del consumatore finale dei pasti pronti ricevuti secondo le sue esigenze funzionali. Questo indubbiamente perché durante il momento del Covid e durante comunque più del lockdown l'esigenza del consumatore, del nostro consumatore ovviamente con nicchie di mercato, non sono cambiate, non si sono modificate. Il nostro consumatore ha l'esigenza per la maggior parte, diciamo, della nostra utenza di andare a perdere peso, di andare a perdere peso, oppure di andare a raggiungere determinati obiettivi funzionali che possono essere quello del mantenimento oppure della massa muscolare, o semplicemente stare in salute. E durante il periodo del lockdown questo non è assolutamente cambiato. Abbiamo verificato anche noi nello stesso periodo incremento dello scontrino medio, ovvero il consumatore finale andava a ordinare, a conservare per più tempo i propri pasti, andando a comprare una quantità maggiore degli stessi. Quindi sicuramente queste due tendenze si vanno ad aggregare, quella là dell'incremento comunque della spesa a domicilio, quindi online grocery, e quella comunque del food delivery.
Ok. E quindi grazie Andrea, hai accennato ai dati, hai accennato quindi comunque giornata al digitale, quindi diciamo voi oltre uno dei vostri punti di forza, quindi io ho dato un'occhiata poi chiaramente al vostro sito, è appunto l'esperienza utente che unita ai dati e che unita al cibo buono chiaramente stanno determinando il successo della tua startup. Quindi pensi comunque che allora questo, parte già risposto, questo ricorso al digitale unita comunque del cibo funzionale sia uno dei motivi del successo della vostra startup, perché comunque avete anche già fatto round importanti di investimento, segno comunque che il progetto funziona e che ci credono tanto i consumatori quanto gli investitori.
Sì, sì, no, per fortuna diciamo, fino adesso sta andando molto bene, abbiamo avuto abbastanza successo, abbiamo fatto un po' di raccolte. L'esperienza utente, come hai detto te, è fondamentale per noi. Ovviamente andando a dare un'offerta di un pasto personalizzato, portare l'utente a fornirci determinati dati per permetterci a noi e comunque ai nostri sistemi di machine learning di andare a creare quel pasto personalizzato, produrglielo e consegnarglielo a domicilio, è un qualcosa che noi prestiamo tantissima attenzione. Il flusso d'utente, diciamo il flusso d'acquisto all'interno delle nostre piattaforme è stato ottimizzato, viene ottimizzato giornalmente facendo A/B testing, andando a verificare i vari touch point per andare a ottimizzare appunto l'immissione dei dati da parte del consumatore finale. È un qualcosa a cui noi teniamo tantissimo ed è un trend che noi stiamo andando anche a vedere essere molto in crescita. Abbiamo visto fondamentalmente che da quando siamo partiti, sono circa 5 anni fa fondamentalmente, nel momento in cui abbiamo settato tutto quanto, era prima del 2018, ad oggi stiamo crescendo in maniera esponenziale in termini di richiesta proprio della nutrizione personalizzata da parte del consumatore finale. È un trend che il consumatore pian piano sta assumendo sempre maggiore consapevolezza della necessità di andare ad avere un'alimentazione funzionale in base effettivamente al suo fabbisogno nutrizionale, alle sue esigenze. Ed è un qualcosa che noi stiamo andando mano a mano a costruire e a costruire intorno al nostro consumatore. Come lo facciamo? Andiamo a utilizzare sistemi di machine learning fondamentalmente che man mano che andiamo a popolare i nostri algoritmi con i dati che ci forniscono i nostri clienti, ad oggi ne riceviamo più o meno tra 1.500 e 2.000 dati al giorno di inserimento di dati al nostro consumatore, andiamo a perfezionare, con esso andiamo a perfezionare anche la realizzazione di piatti funzionali alle esigenze di un determinato archetipo del nostro consumatore. Quindi sicuramente è un qualcosa che sta funzionando molto, ma per farlo ovviamente deve essere tutto quanto contestualizzato all'interno di una piattaforma che, tra virgolette, coccoli il consumatore finale in termini di user experience e in termini di UI.
Infatti Andrea, d'accordissimo, come ti dicevo, ho visto poi il vostro sito, cioè il cliente si sente veramente coccolato ed non è facile perché parliamo comunque di uno schermo, quindi quello appunto è il fattore, uno dei fattori sicuramente decisivi di un progetto come il vostro. Ultima domanda Andrea, un po' off digital, più offline diciamo, e nel terzo webinar abbiamo parlato molto delle proteine vegetali, del plant-based, che è onestamente uno poi dei miei cavalli di battaglia. Voi avete dei piatti anche così completamente vegetali, plant-based, come sta andando il consumatore, com'è la risposta dei consumatori? Sta aumentando anche la richiesta per questo genere di prodotti?
Sì, assolutamente, guarda, ne parlavo proprio questa mattina con un amico in tal senso. Considera che noi da quando siamo partiti, dal 2015, abbiamo sempre inserito le proposte vegane e vegetariane. Da quel momento in poi abbiamo sempre verificato un incremento, una crescita di questa esigenza, di questa richiesta da parte del consumatore. Inizialmente ci attestavamo più o meno sotto l'1% del volume totale di pasti ordinati, ad oggi è salito al 3-4% dell'offerta. Un trend che noi vediamo è che moltissime persone, moltissimi clienti vanno ad acquistare dei bundle product, nel senso non sono esclusivamente vegani, ma sono delle persone che mangiano diciamo in maniera completa, quindi qualsiasi fonte proteica, qualsiasi fonte nutrizionale, ma che incuriosite magari dal pollo vegano, dal seitan, dal tofu, da altre comunque fonti vegane, vanno a inserire al carrello dei prodotti con quelle fonti nutrizionali oppure vanno a comporsi un abbonamento con quell'ingredientistica. E quello che vediamo è che una volta che la provano vanno comunque a riacquistarlo. Quindi sicuramente c'è un trend e sicuramente le ultime tecnologie anche in termini di sviluppo di alimenti funzionali, comunque alimenti proteici, partendo appunto da alimenti plant-based, sta andando a supportare questo trend in termini di palabilità comunque del prodotto. Noi ad oggi utilizziamo del pollo vegano che nel momento in cui tu assaggi veramente trovi difficoltà a trovare una differenza. Ma ovviamente c'è Beyond Meat e via discorrendo.
Esatto. Però ci sono anche comunque da molte ne abbiamo viste, le abbiamo discusse nel terzo webinar, un po' di realtà anche italiane emergenti. E sì. Grazie mille Andrea, torniamo da te poi per il domandone finale.
Ti aspetto.
Bene, quindi abbiamo visto sostanzialmente italiani che ordinano online lievito, detersivi, pasti pronti, ma anche alcolici, soprattutto vino, che il digital wine, come a me piace chiamarlo, è un altro dei settori del digital food in fortissima crescita, come dimostra anche la recente operazione, possiamo dirlo, Campari Tannico. In Italia ci sono tante start-up che forse mirano a seguire le orme di Tannico, attive appunto nel settore, lo ripeto, del digital wine. Una di queste è Sommelier Wine Box, del quale abbiamo il cofondatore CEO Luca Menato. Ciao Luca, grazie per accettato l'invito.
Grazie a te.
Quindi dicevamo, abbiamo parlato con Andrea prima di te, ed è un servizio in abbonamento di pasti pronti. Voi offrite un servizio in abbonamento di vini, servizio che personalmente, come ti dico, io ho provato, ogni mese ricevo la mia box, pienamente soddisfatto, ma come vedi un punto gli italiani reagire a questa cosa dell'abbonamento del servizio, che è una cosa forse non molto nelle nostre corde, forse più per le nuove generazioni? Generalmente, come vedi, com'è stata la risposta degli italiani?
Guarda, devo dire che noi all'incirca 2 anni fa, marzo 2018, siamo stati i primi ad introdurre in Italia un po' il Wine Club, quindi il modello della subscription per questa categoria merceologica, quindi per il mondo del vino. Devo dire la verità, all'inizio è stata molto una sfida, perché fino a quel momento l'utente italiano, il consumatore italiano, vedeva l'abbonamento online, soprattutto per prodotti fisici, li vedeva un qualcosa di un servizio estremamente vincolante da un lato e con prodotti di bassa qualità dall'altro. Quindi ciò che abbiamo cercato di fare noi invece è stato andare a cambiare ciò che l'utente, ciò che il consumatore pensava di questo modello, perché secondo noi questo modello, il modello della subscription, specialmente nel vino, che è un mondo che non si finisce mai di imparare fondamentalmente, risponde a due esigenze del consumatore moderno. La prima è scoprire sempre qualcosa di nuovo e in maniera innovativa, in maniera profonda. Il secondo è fare tutto ciò, ma in maniera estremamente semplice e divertente. Quindi ci siamo trovati, diciamo, all'inizio di fronte a questa sfida dell'abbonamento che avevamo di fronte a noi due strade: da un lato comunicare chi eravamo e i nostri valori, dall'altro cercare di rassicurare gli utenti sul fatto che non fosse vincolante ma super flessibile, e sul fatto che la qualità effettivamente non fosse bassa, perché c'era tutto un sistema di ricerca di prodotto e di servizio dietro. Quindi sicuramente all'inizio non è stato semplice, ma pian piano, insomma, sta entrando, anche grazie, diciamo, a grandi player del mondo dell'abbonamento di servizi, soprattutto, chiaramente mi riferisco ai vari Netflix, ai vari Spotify e quant'altro, hanno aperto la strada anche per diversi modelli di categorie merceologiche. E il Covid, in un certo senso, a me non piace mai distinguere l'online e l'offline, perché sempre della stessa persona si tratta. Il Covid ha aiutato comunque questi nostri modelli di business ad emergere, da un lato per la necessità, perché chiaramente l'utente era a casa e doveva acquistare, e gli e-commerce era il primo modo per poter acquistare beni del grocery, ad esempio, come nel nostro caso. Dall'altro però sono molto d'accordo con Davide Rossi, che diceva l'utente medio acquista queste tipologie di categoria merceologica per un fattore prezzo o pigrizia magari. Secondo me quello che sto vedendo è che sì, abbiamo avuto un picco col Covid, ma questo picco non è decresciuto post lockdown, quindi l'utente medio ha scoperto questo servizio e sta cercando e sta capendo tendenzialmente che si può acquistare in modo diverso, che si può acquistare anche vino buono online, e vino che tendenzialmente, se non è attraverso questi servizi, non riesci a venire a conoscenza.
quindi, Luca, vino buono, hai detto l'utente che deve scoprire cose nuove e voi lo fate con i sommelier, quindi vino buono e anche che ti fanno scoprire. E pensi che questo componente, diciamo, offline, questa componente, chiamiamola pure umana, in un mondo che è sempre più digitale, pensi che possa fare la differenza, quindi abbinare comunque un servizio digitale che è il vino a domicilio, ma con una componente umana, quindi un vino selezionato comunque da sommelier che ti fa scoprire. Io personalmente poi non è che poi sia questo grande esperto, posso dire ho scoperto veramente vini eccezionali, il Lambrusco,
Lambrusco,
ti dico buonissimo, io poi odio il Lambrusco, quindi pensi che comunque questo possa fare la differenza, cioè tenere comunque un qualcosa, una componente umana in un servizio digitale?
Io non penso che possa fare la differenza, penso che sia fondamentale tendenzialmente, perché la nostra missione è quella di sfruttare la digitalizzazione per andare a promuovere l'eccellenza un po' più nascosta del Made in Italy enologico italiano. E sfruttiamo il digitale perché è un canale che ci permette di raggiungere più persone, ci permette di raggiungerle ad un costo più basso, quindi tendenzialmente sfruttiamo il digitale per promuovere queste realtà, ma sfruttiamo il digitale perché ha chiaramente dei costi inferiori, ma al centro del modello c'è sempre la persona, e non dico utente finale, non dico consumatore, dico proprio persona, perché noi stiamo cercando di creare un ecosistema che metta in comunicazione i sommelier che scelgono le selezioni, i vignaioli che fanno del vino la loro ragione di vita e il consumatore finale, cioè ogni stakeholder del nostro modello, del nostro triangolo, deve sentirsi al centro. L'utente, perché riesce a scoprire delle cose nuove, il sommelier perché effettivamente è il protagonista di quella tematica, di quel mese, e il vignaiolo perché senza di lui chiaramente tutto il modello non ci sarebbe. È grazie a lui che noi possiamo, grazie al suo lavoro e alla sua passione, che noi scopriamo e portiamo avanti questa, la passione per il vino. Quindi tendenzialmente non è un must have. Un po' quando ho ideato Sommelier Wine Box sono partito esattamente dal fisico, cioè ho cercato di sfruttare il digitale ma sono partito dal fisico. Io volevo creare online, quindi dove la, cioè la spersonificazione per eccellenza, l'idea di quando tu vai in un'enoteca c'è poca gente, c'è l'enotecaio e ha il tempo e la voglia di raccontarti di un produttore, di una bottiglia di vino, te la fa provare, e tendenzialmente, perlomeno personalmente, ogni volta che questo accade io rimango sempre ammaliato dalle storie che mi raccontano, e non dico mai che non voglio quella bottiglia, la voglio assolutamente assaggiare. Noi vogliamo cercare di ricreare online quell'esperienza fisica, quindi il binomio fisico-online secondo me è assolutamente fondamentale, perché il denominatore comune è la persona.
Ok, quindi grazie mille Luca. Sai dirci così a cosa puntate, che progetti avete poi nell'immediato futuro, insomma, di Winebox, un settore comunque che, come dicevo, comincia già a essere un po' affollato, quello del digital wine italiano, e magari, come hai detto te, una componente umana può aiutare ad emergere. Come avete una visione, la vostra visione poi di medio, breve e anche lungo termine eventualmente?
Sì, assolutamente. Allora, la visione di lungo termine è di diventare comunque il wine club di vino italiano più importante nel mondo, quindi dare un'esperienza diversa, non di e-commerce a catalogo, quindi magari rispetto ai player che hai citato prima come Tannico, che sicuramente anche l'exit di Tannico aiuta a mettere sulla lente di ingrandimento un mercato, il mercato del vino italiano, che ad oggi è molto piccolo, ma che sta crescendo molto, perché sta crescendo il modo di consumare il vino. Quindi sicuramente vogliamo diventare il wine club, il più grande wine club di vino italiano nel mondo, e quindi per questo motivo stiamo cominciando a fare lavorare su due cose, una in termini di offerta e una in termini di mercati. In termini di offerta vogliamo andare sempre più, anche grazie all'utilizzo della tecnologia, del machine learning, del digitale, su un percorsi personalizzati, sulla base dei propri gusti, dei gusti del consumatore, e sulla base anche del livello di esperienza del consumatore affinché Sommelier Wine Box sia un percorso o di avvicinamento al mondo del vino o di approfondimento del mondo del vino. Quindi il concetto di personalizzazione del percorso è una cosa su cui stiamo lavorando e con cui usciremo a breve. La seconda è un po' la nostra missione, quindi sfruttare il digitale per promuovere l'eccellenza enologica italiana all'estero. E quindi il secondo filone su cui ci stiamo muovendo è l'espansione in altri mercati europei.
Bene, ok, grazie mille Luca. Quindi insomma, Sommelier Wine Box, invito tutti a prendere più di informazioni, potete anche scrivere a me. Grazie mille Luca, torno da te tra un attimo per il domandone.
Grazie finale. Antonio.
Bene, ragazzi, il webinar virtualmente è finito, ovviamente torniamo da tutti gli ospiti per il classico ormai domandone finale. Quindi domandone finale, innovazione è la condizio sine qua non per l'agroalimentare, in questi casi anche per il retail italiano, per continuare ad emergere? Andiamo prima a questo punto da Gianmaria, che lo vedo bello pronto. Gianmaria, tu sicuramente sei un fautore dell'innovazione, quindi la risposta è scontata per tutti perché siete o innovatori o start-upper, ma mi piace porre la domanda finale per rafforzare il concetto, ecco.
Ma allora, appunto, la risposta è assolutamente sì. Secondo me ad oggi ci sono tantissime realtà, penso al Sud Italia, che ha tantissime eccellenze, che non riescono a portare il prodotto al nord, ad esempio, no? Quindi in una chiave di internazionalizzazione penso che soluzioni come e-commerce o piattaforme, marketplace o qualsiasi cosa che possa aiutare queste realtà ad espandere i propri confini e i propri mercati possano rappresentare un mantra per l'affermazione nel mondo di quella che è forse la caratteristica più importante, la qualità più importante dell'Italia, che è la produzione di cibo buono e sano e di tantissime eccellenze che il mondo deve solo invidiarci e che vorrebbe consumare, ma spesso non riesce a farlo. Cioè Farinetti è andato ad aprire negozi all'estero per portare questa cultura all'estero, ma rispetto all'inaccessibilità dell'offerta di Farinetti, secondo me ci sono tantissimi livelli intermedi per poter garantire a tante aziende di conquistare nuovi mercati che spesso la GDO italiana in particolar modo non riesce a valorizzare.
Grazie mille Gianmaria. Chiediamo anche a Roberto Selva, quindi innovazione condizio sine qua non per l'agri-food nostrano per continuare a primeggiare. Roberto, cosa ne, ovviamente risposta scontata per tutti, ma rafforziamo pure il concetto alla fine.
Ma allora non c'è una ricetta unica, credo che gli addendi devono essere molti. Mi soffermerei un po' sui dati, no? Credo non abbiamo detto prima, quindi l'analisi dei dati, ho detto prima, ci sono più matematici che economisti, quindi sicuramente noi abbiamo molti dati, dobbiamo avere la capacità di interpretarli, leggere e scaricarli a terra. I format molto agili, dobbiamo essere capaci di intercettare tutti i touch point sul territorio. Milano è diverso da Campobasso, eppure ci sono persone che consumano tutti i giorni più o meno gli stessi prodotti. La parte della omnicanalità non deve essere solamente una parola, ma deve essere veramente ovviamente coltivata nella cultura di tutti noi. I servizi impeccable, noi dobbiamo anche nella GDO dobbiamo dare servizio come un hotel a 5 stelle, è fondamentale. Tutta la logistica e tutto quello che sta dietro la logistica, i muscoli, credo che è molto importante. Amazon insegna, l'altro giorno c'era notizia, Amazon ha rafforzato la flotta ovviamente con dei suoi cargo, con altri 10 cargo, perché il servizio è importante. Amazon ha cambiato il time to market, prima si consegnava quando c'era Vestro, c'erano i cataloghi di una volta, si consegnava in 3 mesi, poi in 1 mese, e adesso si consegna A per B, cioè un giorno con l'altro. Quindi sicuramente tutto il back of home, tutto il dietro le quinte deve essere molto importante, il CSR è fondamentale. Ieri ho visto una lezione di studenti del Politecnico, di giovani interior designer, mi ha veramente molto colpito. Le parole erano natura, sostenibilità, co-working, sociale, interazione, comunicazione, quindi credo che il CSR, quindi la sostenibilità, importantissima. La qualità, non dimentichiamo la qualità è sempre futura. Andava bene ieri, al tempo dei romani, va bene oggi, ma andrà bene anche domani. Quindi credo anche quello, lavorare su questo concetto di realtà. E il mindset, ecco, importante. Sono stato tirato in ballo perché ci abbiamo messo 10 anni a fare trompina, il mindset è molto importante. Tutti dobbiamo essere allineati, quindi innovare vuol dire anche avere la capacità e il coraggio di cambiare. Noi abbiamo fatto un triumplino pensato 3 anni fa, solamente 1 anno fa. Quando tu hai dei KPI così elevati come i nostri, con una metrica che dice che sei vincente, bisogna anche fermarsi e dire: ma come sarà il futuro? Quindi innovazione vuol dire anche innovare la testa, non può essere solamente nella direzione A o B, deve essere a tutta la filiera. La testuggine romana deve andare coesa verso il futuro. Questo secondo me è molto importante. Non ultimo, il ruolo di educare, l'hanno detto qualcuno di noi, credo prima Luca, è importante far capire i plus. Noi abbiamo fatto un esercizio con l'Istituto dei Tumori, quindi per insegnare ai bambini a mangiare la frutta e la verdura, ma insegnare un po' a tutti che il mangiare, non c'è cibo contro, ci sono i vegani, ci sono i carnivori, si può mangiare un pochettino di tutto, come ci insegna la tabella di Harvard, ma dobbiamo essere noi, come ruolo anche ovviamente di Retail, a educare le persone a mangiare bene per uno stile di vita sano ed equilibrato e magari anche con un po' di gourmet. Questo secondo me è fondamentale.
Bene, grazie Roberto, interessante il tema del mindset, tutte cose che in esse lunga adesso lo possiamo dire, non a caso portate già avanti da tempo e non si è qua, concedemi no, di fare una marchetta, non si è il primo retailer italiano a per caso, quindi al di là, e qua anch'io faccio un po' di pepe alla gentile, non solo gli uffici stampa che rispondono alle mail, di cui voi se lunga rispondete, ma anche tutta una serie di cose che ci ha esposto, quindi che fa capire, probabilmente spero abbia fatto capire, poi perché poi se lunga da anni è sempre davanti a tutti. Grazie mille Roberto, veramente molto molto interessante. Ti ringrazio.
Grazie a voi, grazie a voi, grazie infinite.
Andiamo a colui che innova per eccellenza, quindi da Enrico. Enrico, anche te la risposta sarà ovviamente scontata, per te come per tutti. Innovazione è una condizione sine qua non nell'agrifood nostrano per continuare a pianeggiare?
Ma guarda, assolutamente, cioè tieni presente che secondo me noi in Italia siamo molto fortunati proprio perché partiamo da, diciamo, una cosa della quale siamo riconosciuti in tutto il mondo. Cioè quando vado io dai venture capital stranieri, posso parlare o di moda o di food, quindi assolutamente la moda è già stata, diciamo, l'innovazione è partita molto prima, e ora è il momento di innovare tutta la parte del food, che poi food ovviamente è un mondo gigantesco se vuoi rispetto alla moda, perché comprende anche retail e tutto il resto. Però partire secondo me dal verticale del food tech è un ottimo modo per fare un'azienda in Italia con un respiro internazionale.
Bene, grazie, grazie mille Enrico, grazie mille anche a te soprattutto per la presenza. Bene, andiamo da Davide. Davide, sì. Food tech, condizione essenziale per il food italiano per continuare a primeggiare?
Magari, direi che più che una scelta è una condizione, cioè non ci sono scelte riguardo. Io quando siamo partiti con Cicali, io vengo da altre esperienze e-commerce, tu lo sai, siamo veramente stupiti di quanto questo settore, quello di cui la GD Off, si è arretrato, no, rispetto ad altri settori che avevano già vissuto delle rivoluzioni digitali. Per cui siamo veramente accorti di come sì, l'esperienza era cambiata rispetto magari a 30-40 anni prima, ma in fondo era ancora molto 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 simile, cioè non era cambiato più di tanto, tutto sommato, rispetto invece altri settori dove avevano veramente tanta attenzione. Quindi in realtà io penso che soprattutto questa pandemia ha aperto gli occhi un po' a tanti, nel senso che moltissime insegne sono provate, hanno toccato con mano cosa volesse dire essere impreparati, no? Hanno trovato, a un certo punto si sono trovati gli store fisici in sofferenza, perché ovviamente le persone non volevano più accedere, e di conseguenza hanno dovuto in fretta e furia uscire con mettere live, diciamo, un sito web, no? Per tentare di coprire questo gap. Parliamo ovviamente di un elemento esogeno, per cui nel senso che ha colpito tutti in maniera trasversale, ok? Però penso che questa situazione abbia veramente aperto gli occhi a molti, sia dalla parte, diciamo, della domanda, quindi le persone che oggi conoscono altri modi di poter fare la spesa, io parlo sempre da parte di GDO, ovviamente, perché questa conosco un po' meglio, e sia invece dalla parte proprio anche dell'offerta, per cui molti, secondo me, molte insegne sono, hanno capito che probabilmente sedersi e aspettare un po' gli eventi non è forse la scelta migliore per affrontare il futuro in maniera con positività. Questo è tutto.
Ok, bene. Grazie mille Davide, tutto chiarissimo, quindi sì, siamo tutti d'accordo, ma si sapeva già, era giusto una domanda retorica, possiamo definirla. Bene, Andiamo anche da Andrea per il domandone finale. Andrea, la tua opinione a riguardo?
Beh, ovviamente allineata con tutte quelle degli altri. Ovviamente anche per me l'innovazione nel settore del food tech è fondamentale. Noi abbiamo cercato di innovare per quello che riusciamo, cercando di andare direct to consumer con dei prodotti verticali, ma a prescindere da questo, l'Italia è il paese per eccellenza del food, quindi ovviamente, come diceva anche Enrico, noi godiamo di una credibilità a livello internazionale pazzesca. Sicuramente innovazione tecnologica passa alle startup, passa l'innovazione anche della flessibilità e della velocità che hanno le startup e dell'open innovation. Quindi ad esempio progetti come Food Tech Accelerator o progetti di plug and play che vedono un supporto delle corporate alle startup emergenti può essere un qualcosa di grande valore all'Italia, comunque all'ecosistema in generale del food tech italiano.
Bene, grazie mille Andrea, sì, importantissima l'open innovation, quindi con startup che appunto possono portare progetti, possono fare progetti pilota con le grandi aziende di contro possono sperimentare la tecnologia, poi tu ne sai qualcosa appunto, sei stato
molto bene,
sei stato tra i primi selezionati, Food Tech Accelerator che ricordiamo è partita la terza edizione, faccio anche una piccola marchetta, la call è aperta, chiunque fosse in ascolto può applicare e seguire magari le orme di Andrea. Grazie mille Andrea.
Grazie a te Antonio.
Bene, domandone finale anche per Luca Menato, la risposta scontata ovviamente, ma
sì, la risposta è chiaramente scontata, cercherò di dire qualcosa che non sia già stato detto. Chiaramente l'innovazione è importante perché il consumatore cambia, quindi tendenzialmente io penso che l'innovazione digitale non sia importante per primeggiare, ma sia importante anche solo per esistere in un mercato così competitivo. Quindi la metterei quasi più in un senso negativo, cioè bisogna farlo, altrimenti tra 10 anni non ci sei più. Quindi questo sicuramente. Poi nell'ambito se guardo al mio, no? Se guardo al mondo del vino, vedo veramente vignaioli, soprattutto le nuove generazioni che innovano tantissimo, sperimentano nuovi metodi di produzione, provano nuovi usaggi, quindi a livello di innovazione di prodotto, e su questo sono molto d'accordo con Enrico, abbiamo un prodotto eccellente e i produttori veramente fanno una grande innovazione. Il consumatore evolve, quindi quelli che devono evolvere adesso siamo noi imprenditori e siamo noi operatori di mercato. Diciamo che secondo me se metto in considerazione consumatore, vignaiolo e operatore di mercato, i meno innovativi siamo quasi noi.
Ok, bene. Grazie mille Luca, quindi anche la vignaioli come li chiami te, innovativi a GoGo. grazie mille Luca. E bene ragazzi, il webinar è finito, non richiamo un stage come si dice virtualmente, ma saluto tutti. Voglio spezzare una lancia anche a favore dell'ufficio stampa di Esselunga, soprattutto di Stefania Parrotta e dei suoi colleghi, veramente per la massima disponibilità, così come a Gian Maria Gentile, Enrico Pandiana, Davide Rossi, a Andrea Lippolis e a Luca Menato. Il webinar è finito, vi ricordo solo il webinar di giovedì prossimo, laddove andremo a parlare della regina un po' della tecnologia, la blockchain, e delle sue interazioni con l'industria del food, come l'ho chiamato un matrimonio di interessi, quindi una blockchain sempre più intersecata col settore del food. Andremo a parlare con Giuseppe Perrone di EY, Marco Vitale di Foodchain, Walfredo della Garadesca di Genuway, Giampaolo Sara di Euronet, Valentina Vantaggiato di Pralina e Elena Albertini del consorzio Arancia Rossa IGP. Bene, il webinar è finito. Come sempre, per domande, dubbi, suggerimenti, critiche, qualsiasi cosa, potete scrivermi a antonio@thefoodcons.com. Il webinar è finito. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio ancora tutti i partecipanti e a giovedì prossimo e buona serata a tutti.